25 ottobre 2019. Un aiuto dal cielo per le emergenze umanitarie. Di Giovanni Sabato. Dai soccorsi dopo un disastro naturale al controllo della desertificazione, dai flussi di rifugiati e ai crimini di guerra, i satelliti che monitorano la Terra sono uno strumento indispensabile, anche se non sufficiente, per la gestione delle crisi umanitarie. È successo a marzo in Mozambico. Il ciclone Idai ha devastato il sud del paese, lasciando 1 milione di persone senza elettricità e quasi altrettante con un bisogno urgente di assistenza umanitaria. 4.000 km quadrati di zone agricole sono stati danneggiati. In un paese con scarse risorse, poco preparato a una catastrofe simile, come organizzare i soccorsi? L'aiuto letteralmente è venuto dal cielo e per l'esattezza dai satelliti. Senza elettricità, con zone remotissime da cui non arrivava alcuna notizia, irraggiungibili fra ponti crollati e strade allagate, i satelliti hanno dato un'istantanea dettagliata e tempestiva delle situazioni a chi coordinava le operazioni sul terreno, spiega alle Scienze Luca Del Oro, capo della divisione per i disastri naturali e i servizi climatici di UNOSAT, l'organismo dell'ONU per le analisi satellitari, che garantisce il proprio sostegno a molti interventi umanitari. In casi simili, le foto satellitari consentono di localizzare i danni, valutare quali città e quante persone sono state colpite, e quindi analizzare i bisogni, le capacità di risposta presenti e il bisogno di soccorsi dall'esterno e di un aiuto internazionale. Puntuali, rapidi e oggettivi. La gestione delle emergenze è solo una delle tante applicazioni umanitarie per cui i satelliti sono ormai fondamentali. Assistono i soccorsi dopo un disastro naturale, come in Mozambico, aiutano a seguire e gestire i flussi di rifugiati e a recapitare gli aiuti, o a censire i danni di un conflitto al patrimonio culturale, come si è fatto in Siria, offrono dati alle commissioni di inchiesta sui crimini di guerra, assistono nello sminamento e altro ancora. Il loro valore aggiunto è rappresentato dalle informazioni che forniscono, puntuali, rapide e oggettive su ogni angolo della Terra, senza barriere geografiche, economiche o geopolitiche, riassume Del Oro. I progressi nelle osservazioni dal cielo fanno impressione. Nel film Hotel Rwanda, ambientato nel 1994 durante il genocidio dei Tutsi, il protagonista convince un militare ad accontentarlo avvertendolo, se lo fai, un giorno sarai premiato, gli americani ci guardano dai satelliti. E poco dopo ride dell'ingenuità del soldato che gli ha creduto. 10 anni dopo, gli americani della American Association for the Advancement of Science, AAS, guidati dal geografo Lars Bromley, smascheravano davvero violazioni dei diritti umani e crimini di guerra con le foto satellitari dal Darfur all'Afghanistan, alla Corea del Nord. Ma con fatica, perché i satelliti erano pochi e non era scontato che uno passasse sul punto voluto al momento giusto, e bastava un manto di nuvole a vanificare la foto. Mappa dei danni causati dal terremoto di magnitudo 6,8 del 26 settembre 2019 in un'area del distretto di Salahutu in Indonesia, in rosso 6 strutture potenzialmente danneggiate. Unitar UNOSAT, oggi abbiamo in orbita circa 2.000 satelliti commerciali o pubblici, come quelli delle agenzie spaziali nazionali o di quella europea, ESA. Quindi, per le catastrofi naturali la disponibilità di immagini non è più un problema, dice Del Oro. Più complicato è monitorare i conflitti, l'accesso ai cui dati dipende molto da quali paesi sono coinvolti e se chi detiene le immagini è disposto a fornirle. Insieme al numero sono cresciute le capacità tecnologiche. Ormai la tecnologia è più avanti di quel che ci serva, prosegue Del Oro. A differenza di 10 anni fa, abbiamo un'enormità di immagini ad alta risoluzione sui 35-40 cm dell'intero pianeta. Così riconosci edifici, alberi, colture, macchine e anche figure umane. Le foto dell'ESA sono gratuite, mentre quelle commerciali si comprano a poche centinaia di euro l'una, un costo più che abbordabile. Anche ammesso che sia possibile, pensi al costo di mandare qualcuno in Siria o in Mozambico, sottolinea Del Oro. Umidità del suolo in Italia all'inizio di agosto 2017 CREX/ECMV/TUIN/VANDERSAT/EOD/AVST/SOIL/MOISTURE-C, le foto nel visibile, poi, non sono tutto. I satelliti hanno strumenti diversi, spiega alle Scienze Simonetta Kelly, Head of Strategy, Programme Coordination Office al Directorate of Earth Observation Programmes dell'ESA. Con l'altimetro, per esempio, si può controllare lo spessore dei ghiacci. mentre il satellite SMOS, captando le microonde, rileva la salinità degli oceani o l'umidità del terreno. Il radar, che penetra le nubi giorno e notte, è utile sulle zone equatoriali con la loro densa copertura nuvolosa, per esempio per monitorare le foreste, o anche per seguire le inondazioni, o per visualizzare le chiazze di petrolio sul mare. La superficie oleosa piatta, infatti, riflette il segnale del radar in modo riconoscibile, rilevando gli scarichi illeciti delle navi in mare, ma anche la qualità dell'acqua dei fiumi dove viene bevuta. Gli strumenti ottici, come quelli della nostra missione Sentinel-2, hanno poi varie bande di frequenza che danno informazioni diverse sulla copertura del terreno e quindi rilevano il tipo di vegetazione, aggiunge Kelly. L'attenzione può essere concentrata su interventi istantanei in un'emergenza o dispiegata nel tempo per seguire una situazione in divenire. Collaboriamo con molti paesi africani, agenzie ONU e ONG su ambiente, clima e risorse idriche e alimentari, specie nell'ottica degli obiettivi dello sviluppo umano, spiega Kelly. L'osservazione satellitare è molto utile per prevenire le crisi alimentari in arrivo o seguire la desertificazione. Da satellite si misura l'umidità del terreno e si vede l'evoluzione su tempi lunghi della desertificazione, o si seguono i dati dei raccolti negli anni e la condizione del terreno in quel momento per fare previsioni agricole. Queste sono utili sia per la gestione ordinaria, sia per vedere le crisi in arrivo e cercare di evitarle, o di far giungere in tempo gli aiuti. Il che vuol dire anche prevenire le crisi migratorie, aggiunge. Rifugiati. Quando non si riesce a prevenire le migrazioni, i satelliti possono aiutare a gestirle. Puoi vedere i punti di raccolta e di partenza dei migranti, per esempio l'aggregazione delle barche prima che partano, dice Kelly. Conteggio delle tende nel sito informale di accoglienza di Kyrso presso Kilkis in Grecia, Unitarunosat. Si possono inoltre seguire i movimenti dei rifugiati e lo sviluppo dei campi, mappandone la crescita per dimensioni e tipo di strutture, aggiunge Del Oro. Per esempio il campo di Za'atari in Giordania, vicino alla Siria, è cresciuto tanto da divenire una vera città, e con i satelliti si controlla quanto cresce, quante tende ci sono e quindi quante persone, e si danno le informazioni a chi deve gestirlo. Fra chi fa uso dei satelliti dell'ESA c'è la ONG genovese HelpCode, che li ha usati per valutare i danni al suolo e alle infrastrutture in Mozambico, così come per gestire il recapito degli aiuti in Libia, visti i rischi del muoversi sul terreno. Aiutando fra l'altro a attestare, con la forza oggettiva delle foto satellitari, che gli aiuti arrivino davvero a destinazione, in risposta ai dubbi sollevati nei recenti tentativi di delegittimazione delle ONG in Italia. Analisi e limiti. Se le capacità dei satelliti continuano a evolversi, il campo in cui gli sviluppi sono oggi più rilevanti è forse quello delle analisi delle immagini. Lo strumento di analisi più potente sono i globi oculari, scherzava una decina di anni fa Lars Bromley della AAS. Ora qualcosa sta cambiando. La scienza degli aiuti. Molto dipende dal tipo di analisi che serve. Oggi con l'intelligenza artificiale si elaborano in un attimo immensi volumi di dati, ed è cruciale quando hai tanti dati sotto mano, specie per usi per cui l'automatismo funziona bene, come contare le tende, chiarisce Del Oro. Ma l'intervento umano resta indispensabile. Non è che clicchi un pulsante e hai tutto quello che ti serve, servono comunque controlli di qualità, e soprattutto devi sapere come usare i risultati, con quali altri dati incrociarli per ricavare le informazioni che ti occorrono. Per un'azione umanitaria efficace, le informazioni dal cielo vanno combinate a quelle ricavate sul terreno, dai media, o dai dati su un paese. Per esempio, per valutare la vulnerabilità socio-economica delle zone colpite, o per capire se l'edificio distrutto è un ospedale o un palazzo abitato, poi devi sapere a chi trasmetterle. Se non arrivano alla persona giusta al momento giusto, rischiano di non servire. I veri limiti comunque non sono tecnologici, ma politici, conclude Del Oro. Da un lato perché si tagliano i fondi alle ricerche, alla cooperazione, alle operazioni umanitarie. Dall'altro perché io posso portarti le prove più inoppugnabili che tot persone necessitano di aiuti, o che c'è stato un abuso, ma poi le decisioni su cosa farne spettano alla politica. 25 ottobre 2019. Una fucina di elementi pesanti nel cosmo. Una nuova analisi della collisione di due stelle di neutroni rilevata nel 2017 mostra la firma spettroscopica dello stronzio. È la prima conferma sperimentale che questo tipo di eventi danno origine agli elementi più pesanti della tavola periodica. Rilevare elementi pesanti nel cosmo è un'attività di routine per gli astrofisici, ma lo stronzio osservato con lo spettrografo Schotter montato sul Very Large Telescope VLT dell'ESO in Cile ha una caratteristica assolutamente unica, è stato appena sintetizzato in seguito alla fusione di due stelle di neutroni. Darath Watson dell'Università di Copenaghen in Danimarca e colleghi hanno dato l'annuncio della scoperta in un articolo pubblicato su Nature. Il risultato conferma che le stelle di neutroni in collisione sono una fucina naturale per gli elementi della tavola periodica con numero atomico più elevato. Le stelle di neutroni sono tra gli oggetti più misteriosi del cosmo. Sono costituite da ciò che resta del collasso di stelle massicce giunte al termine del loro ciclo vitale. Una volta esaurito il combustibile che manteneva le reazioni di fusione nucleare, infatti, una stella di questo tipo non è più in grado di contrastare la forza gravitazionale che tende a farla implodere. Il risultato è che al termine del collasso la materia che forma la stella, di natura ancora non ben compresa, raggiunge densità inimmaginabili, un po' come se la massa di una portaerei fosse concentrata in un granello di sabbia. Nel 2015 si è verificato un evento epocale per la fisica, la collaborazione LIGO-Virgo ha rilevato per la prima volta delle onde gravitazionali, le increspature dello spazio-tempo previste dalla teoria della relatività generale di Einstein, prodotte da eventi catastrofici che avvengono nell'universo, e il fenomeno che l'ha generato, battezzato GV150914, era proprio una fusione di stelle di neutroni. 2 anni più tardi, nell'agosto del 2017, si è verificato un evento analogo, indicato come GV170817, in cui per la prima volta i ricercatori sono riusciti a rilevare le onde elettromagnetiche emesse in seguito alla collisione. Arrivata la notizia della misurazione delle onde gravitazionali di GV170817, i ricercatori hanno puntato il VLT nella stessa regione di spazio. L'idea era che se l'esplosione che segue la fusione di due stelle di neutroni fosse stata un processo da cui hanno origine gli elementi più pesanti, come finora ipotizzato, allora gli strumenti ne avrebbero rilevata la firma spettroscopica. E così è stato. Rianalizzando i dati della fusione del 2017, abbiamo ora identificato la firma di uno degli elementi pesanti della tavola periodica, lo stronzio, ha spiegato Watson. Siamo così giunti alla conclusione di una ricerca che dura da decenni, sapevamo che gli elementi si sintetizzano principalmente nelle stelle ordinarie, nelle esplosioni di supernova o negli strati esterni di vecchie stelle. Finora però non conoscevamo l'ubicazione del processo finale in cui un nucleo atomico è in grado di acquisire rapidamente neutroni, che ha creato gli elementi più pesanti nella tavola periodica. 23 ottobre 2019. Catrame come colla, la tecnologia avanzata dei Neanderthal. I nostri cugini estinti producevano catrame di betulla e lo usavano per realizzare strumenti complessi. Lo suggerisce l'analisi di un reperto in selce scoperto di recente, che conferma così le conclusioni di altri studi. I Neanderthal avevano una tecnologia complessa sufficiente a realizzare strumenti anche con l'uso di catrame di betulla. Lo rivela un articolo pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Science da Marcel Niekus della Foundation for Stone Age Research in the Netherlands Agroeningen nei Paesi Bassi e colleghi. L'uso di catrame di betulla come adesivo per fissare pietre affilate su supporti di legno e realizzare così vari tipi di strumenti era già stato documentato nei Neanderthal. Niekus e colleghi hanno analizzato un reperto scoperto nel 2016 sulla spiaggia di Zandmotor, nei Paesi Bassi, in uno strato geologico in cui c'era anche una porzione di cranio neandertaliano datato a circa 50.000 anni fa. Si tratta di un frammento di selce affilato su un lato e coperto di catrame di betulla sull'altro in modo da poter essere impugnato e usato esercitando molta pressione senza ferirsi. La novità rispetto a quanto già noto in passato è che probabilmente l'oggetto non era destinato alla caccia ma al taglio e alla raschiatura. La costruzione di uno strumento di questo tipo richiedeva un procedimento in più fasi, dalla raccolta di un particolare tipo di legno alla sua combustione per estrarne il catrame. L'analisi della microstruttura dei residui ha stabilito che la temperatura doveva raggiungere i 350-400 gradi Celsius per una resa ottimale. Inoltre, il catrame ottenuto, simile alla gomma, doveva essere modellato aspettando che diventasse solido una volta raffreddato a temperatura ambiente. La buona tecnologia dei Neanderthal. Le conclusioni delle analisi di Niekus e colleghi portano a diverse possibili interpretazioni sul comportamento dei Neanderthal. La prima è che lo strumento doveva avere una notevole utilità pratica per giustificare un così ampio impiego di risorse. Inoltre, l'uso di catrame come adesivo implica un certo grado di pensiero complesso fatto di pianificazione, conoscenza dei materiali e astrazione, oltre a una capacità di conservazione e trasmissione delle conoscenze tecniche. Tutto questo non è affatto banale in una società come quella neandertaliana formata da piccoli gruppi nomadi. Una popolazione numerosa, sottolineano Niekus e colleghi nell'articolo, non è quindi una condizione necessaria per sviluppare tecnologie avanzate. Secondo i ricercatori, anche l'ambiente relativamente freddo e ostile delle latitudini a cui è stato scoperto il reperto di Selce, ai limiti settentrionali dell'area occupata dai Neanderthal, può aver rivestito un ruolo importante nello sviluppo di tecnologie raffinate e nella produzione di catrame in grandi quantità. 21 ottobre 2019. Capire la sismogenesi dall'analisi dei forti terremoti italiani del passato, i risultati di 30 anni di studi. Fonte, INGV. Uno studio multidisciplinare durato oltre 30 anni e basato sul grande patrimonio italiano di dati di sismologia storica ha consentito a un team di ricercatori dell'INGV di elaborare modelli di sorgente dei più grandi terremoti che hanno colpito il nostro territorio negli ultimi 6 secoli. Un'ampia sintesi recentemente pubblicata sulla rivista scientifica Tectonophysics analizza i progressi ottenuti spaziando dal grande terremoto del 1456 ai terremoti della prima metà del Novecento. Dimostrare che con i dati della sismologia storica si può fare molto di più che ricavare i parametri essenziali di un terremoto, ovvero epicentro, intensità epicentrale e magnitudo. Nei dati storici, infatti, purché forniti in maniera analitica come avviene nel catalogo dei forti terremoti in Italia, si nascondono informazioni cruciali per comprendere le caratteristiche dei grandi terremoti del passato. È l'obiettivo del lavoro dei ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, che hanno recentemente pubblicato sulla rivista scientifica Tectonophysics il lavoro From Historical Seismology to Seismogenic Source Models 20 Years on Excerpts from the Italian Experience. L'articolo appena pubblicato spiega Gianluca Valenzise, dirigente di ricerca dell'INGV e coautore della pubblicazione, riassume i risultati conseguiti nell'arco di oltre 30 anni nello studio delle caratteristiche della sorgente dei forti terremoti italiani del passato, i quali, ricordo, sono rari e come tali forniscono informazioni uniche per caratterizzare la sismicità della penisola. I dati della sismologia storica ci permettono di comprendere se il terremoto avvenuto era semplice o complesso, assegnare il terremoto a una faglia sismogenetica nota o ancora ignota, capire l'eventuale direttività della rottura, caratterizzare gli eventuali effetti di amplificazione locale e molto altro. Il lavoro si muove in sintonia con l'evoluzione del catalogo dei forti terremoti in Italia e intende stimolare i lettori sulle possibilità che i dati storici offrono se letti nell'ottica giusta. L'interpretazione del quadro storico, macrosismico e strumentale, prosegue Gianluca Valenzise, è stata effettuata alla luce delle conoscenze sulla sismogenesi dell'area in cui il terremoto è avvenuto, al fine di completare e migliorare un modello di occorrenza e ricorrenza degli eventi sismici in quell'area. L'articolo procede facendo riferimento ad esempi nei quali, oltre al dato storico, di volta vengono interpellate la sismologia strumentale, la sismotettonica, l'ingegneria sismica e persino la geodesia, in un tentativo di completare in un ampio quadro multidisciplinare l'inevitabile frammentarietà dei dati che riguardano i forti terremoti del passato. L'arco cronologico coperto parte dagli eventi del 1456, la più importante sequenza sismica nota in Italia, e arriva ai terremoti della prima metà del Novecento, come quelli del 1908 nello stretto di Messina e del 1915 nella Marsica. I prossimi passi, conclude Gianluca Valenzise, riguarderanno soprattutto l'analisi della complessità delle sequenze sismiche storiche, essendo ormai accertato che la maggioranza dei terremoti italiani avvengono con scosse multiple che possono o meno apparire come tali nel caso degli eventi più antichi. Per questa ragione nel proseguimento dell'attività ci avvarremo ancora della collaborazione dei colleghi autori del catalogo dei forti terremoti CFTI. Il tema è di grande interesse perché l'obiettivo è quello di stabilire la probabilità con cui un forte terremoto verrà seguito da altre scosse di dimensione confrontabile, dando luogo quindi a una sequenza complessa.